ragazzi, siete pronti?
Pronti? Ma per cosa?
Ma per la lezione, no?
Oh no, siamo a scuola!
Com'è successo? Ma hai portato i libri?
Ma quali libri? Qua servono i dischi e basta.
Are you ready, Rock?
Ma no, are you ready, Rock?
Are you ready, Rock? Rock,
rock. Tutti presenti?
E allora bentornati lunedì 13, una giornata uggiosa, come diceva Lucio Battisti, che non era tanto rock and roll, però a noi ci piaceva. E detto fra noi, ho buttato fuori tutti dalla classe perché oggi so che il prof fa la mia lezione preferita. Parlerà delle band con cui sono cresciuto. E lo so, voi direte: Polpetta, non sei cresciuto, ok?
Vabbè, non fa niente, Polpetta, tranquillo.
Le band con cui sono stato giovane.
Oh, io, siccome in queste ultime puntate abbiamo parlato esclusivamente di musica degli anni 50, 60 o giù di lì, ho detto vabbè, facciamo contenti i ragazzi, facciamo un salto in avanti, arriviamo agli anni 90 addirittura.
Pensa, negli anni 90 io ero già in vita.
Ma certo.
Beh, molti si domandano, non è vero, cioè sarai nato dopo?
No, no, sai, no, sei nato da un bel pezzo.
Da un bel pezzo ero nato.
Comunque la storia inizia proprio negli anni 90, agli inizi degli anni 90, e la città di cui parliamo è Seattle, che è vicino al confine canadese lungo la costa occidentale degli Stati Uniti.
Deve far freddo, tra l'altro,
fa
giusto?
Un bel freddo, piove sempre, tra l'altro, la città è più piovosa d'America.
Quella città famosa perché c'è una specie di disco volante sospeso nel cielo,
che manda,
cioè,
l'acqua,
nel senso, che irriga la... No, nel senso che era un vecchio expo industriale degli anni 50, famoso perché in tanti film si vede, anzi nel film Men in Black lo fanno diventare un'astronave vera.
Ma quante ne sa Polpetta?
Quando non c'hai un lavoro vero, caro
Vado
prof.
Vado avanti, questa Seattle è diventata la capitale mondiale di una rinascita rock, passata alla storia con il nome di grunge, che letteralmente tradotto vuol dire lercio.
Esattamente.
Ma non tanto per indicare uno stile musicale, quanto il look volutamente trasandato dei suoi protagonisti, che ha influenzato il modo di presentarsi dei giovani alternativi in tutto il mondo. Quindi jeans strappati, filacciati, sfilacciosi, camicie a scacchi davvero boscaiolo, capelli lunghi.
Io ero esattamente così negli anni 90.
Ma tra l'altro, sai che schifo.
Sai che battaglie con la mia mamma, che io rovinavo i jeans perché li volevo rotti,
sì,
e appena,
appunto,
si rompevano abbastanza per essere fighi, lei me li buttava via, me
ma
li comprava nuovi.
Ma anche adesso è così, come sapete.
Sì.
Comunque, in generale era un aspetto che dimostrava un'indifferenza alla vasca da bagno, sicuramente.
Sicuramente.
Ed era la divisa ufficiale degli appartenenti a questo filone, insomma, un movimento spontaneo che fiorì nella seconda metà degli anni 80. I Nirvana e i Soundgarden, che sono due grunge band di fama mondiale dell'epoca,
così iniziarono... Proprio mi alzo e faccio il segno, ecco, del cuore, perché sono le mie band preferite.
Ecco, mettiti sull'attenti. Iniziarono, sì, l'attività musicale proprio sul finire degli anni 80, proponendo i primi, cioè i Nirvana, un punk rabbioso, istintivo, che affondava le radici nel hardcore americano, mentre la band guidata da Chris Cornell, quindi Soundgarden, mutuavano le formule della scena britannica anni 70 con evidentissimi richiami ai Black Sabbath e ai Led Zeppelin.
Sì, erano molto più metal, i Nirvana erano un po' più punk, oggettivamente.
I Led Zeppelin naturalmente assomigliano un po' ai Led Zeppelin, perché la voce di Cornell nelle ottave alte evoca molto il falsetto di Robert Plant, che era il cantante, sì, delle Zeppelin.
Prof, ma una domanda: dica. Noi un giorno del nostro corso,
sì,
parleremo anche dei Led Zeppelin veri? Cioè,
certo,
ci arriveremo?
Tutti li facciamo.
Ci arriveremo anche a loro.
Questa trasmissione, queste lezioni andranno avanti per 25 anni, non te l'avevamo detto?
Ah, no, lo sapevo, perché
minimo.
Avevo preso due impegnetti, tipo
no,
la pensione.
È come la Treccani.
Ah, proprio sempre.
Faremo di tutto,
presenti,
sì.
Bene, per farlo,
allora,
tutto,
sì. Allora, c'è un film in quel periodo che si chiama Singles, che forse qualcuno aveva visto, qualcuno no, che è un tributo alla neonata scena di Seattle, ed è fotografata insieme ai suoi eroi, tanto che nel film recitano anche i Pearl Jam nella parte del gruppo di Matt Dillon, che è l'attore principale del film. Tu sai chi è Matt Dillon?
Matt Dillon, no? Famoso, ha fatto anche Tutti i pazzi per Mary, dove aveva i denti incapsulati.
No,
lui.
Non è lui. Stai sbagliando.
Sto sbagliando.
Sì,
però
sì.
Tutti i pazzi per Mary lì c'era Cameron Diaz che era bellissima, sì, il resto chi se ne frega,
non c'entra lui,
per quel, io vedevo solo Cameron Diaz,
va bene. Matt Dillon fa la parte di un rockettaro che trascorre le giornate suonando la chitarra sulla tomba di Jimi Hendrix nel film questo, e Chris Cornell dei Soundgarden è il vicino di casa di uno dei protagonisti del film.
Va bella bene. L'idea però di fargli fare gli attoruncoli anche ai musicisti, certo. Veri è
però
bella.
Adesso andiamo con ordine. Allora, la band che ancora oggi riempie gli stadi di tutto il mondo ed è in effetti dal vivo, diciamo la verità, è una tra le migliori band in circolazione e che ha saputo anche svincolarsi dall'etichetta grunge ed entrare nella grande orbita del rock universale, sono i Pearl Jam.
Quando uno è sull'attenti vuole andare ancora più sull'attenti, dove si sul tavolo vado, dove vado?
I Pearl Jam sono i Pearl Jam,
eccoli qua. E allo stadio italiano di San Siro nel 2014
c'eri.
Polpetta c'era, erano in prima fila.
In quasi più di 20 anni, 25 anni ormai, anche di più di attività, tra mille progetti hanno cambiato solo due batteristi prima di stabilizzarsi nella formazione che comprende il mago delle bacchette Matt Cameron e addirittura hanno sostituito i mitici Crazy Horse, quelli di Neil Young, nell'album Mirror Ball del 1995, Mirror Ball in effetti. Quindi hanno fatto la parte di Crazy Horse assieme al mostro sacro, diciamo.
Cavoli, pensa che è bello suonare con, cioè voglio dire, suonare con uno dei tuoi miti.
Erano emozionati,
quando, contentissimi.
Certo,
eh.
Certo. I Pearl Jam prendono il nome, questo forse tu non lo sai, o forse sì.
Vediamo, vediamo. Sono curioso perché io qua sono per la prima volta, prof, mi sento. Di solito mi sento sempre un ignorante.
I Pearl Jam, prendono il nome dalle confetture artigianali della nonna.
Della nonna di Eddie Vedder, che si chiamava Pearl di nome, Ciapalì.
Ah, la sai allora.
Le so tutte.
Loro debuttano sulla scena nel 1991 con Ten e grazie a singoli come Alive, Jeremy, Ocean e Even Flow, l'album si piazza al numero 2 della classifica Billboard alla fine del 92 e totalizzano 11 milioni di copie vendute.
Giusto una robetta.
Una robetta.
Ma ti immagini cosa vuol dire fare il primo disco e vendere 11 milioni? Io sto per fare il primo disco, forse voglio venderne 11. Già sarebbe un buon.
E tra l'altro l'anno dopo, nel 93, la celebre rivista Time, che tutti conoscono, anche i ragazzi che
quella dove c'era su Matt Dillon, vero?
No, non c'era.
Cameron Diaz sì, però neanche.
Regala a Vedder e Pearl Jam la copertina e il video per Jeremy, uno dei pezzi dell'album, vince il premio per il miglior video dell'anno degli MTV Music Award. Ma io direi di fermarci un attimo che stiamo parlando troppo. Ascoltiamo uno dei brani che abbiamo citato, Alive, Pearl Jam. Love.